Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle notizie che provengono dal di fuori dei confini italici. E allora in questa puntata parleremo innanzitutto di quello che sta accadendo in Iran con Farhan Sabahi, che appunto ci darà un po' il quadro della situazione, una situazione sempre più complessa e articolata. E poi ce ne andremo in Tunisia con Arianna Poletti e poi dall'altro capo del mondo ad Haiti con Roberto Codazzi. E allora ciao Adriano.
Eccomi.
Eccoci qua.
Cominciamo direi subito.
Abbiamo già Farhan Sabahi in linea, suppongo.
Sì, perché abbiamo parecchia carne al fuoco anche questa serata. E cominciamo dall'Iran, ma andiamo in Uzbekistan per riuscire a parlare con Farhan, che si trova lì con una coda del Shanghai Cooperation di tre settimane fa, credo che fosse. Ne avevamo parlato con Sabrina Moles. Lascerei a dopo, se per caso c'è ancora spazio, per vedere che cosa sta succedendo ancora a Samarcanda, dove si trova Farhan. Farhan è nota, ma cerco di riassumere brevemente la figura. È di origine iraniana, ha scritto parecchi libri, tra cui l'ultimo credo sia La storia dell'Iran, dovrebbe uscire una riedizione di Noi donne di Teheran a brevissimo, e forse tra le maggiori esperte. La vedete probabilmente spesso anche su le migliori emittenti tipo Rai News 24 o simili in TV. Io volevo partire cercando di fare un po' il quadro, il punto. Qual è la situazione attuale? Ho letto su un magazine che si chiama Oriente XXI, che questa è la rivoluzione, soprattutto delle, parlo del femminile, delle ragazze della terza generazione. Proprio una cosa diversa, secondo l'estensore dell'articolo, rispetto alle generazioni precedenti, e per questo sono una forte novità che lui distaccherebbe parecchio da quello che è l'assimilazione, quello che è stato nel 79 la rivoluzione. Più che altro perché in quel caso c'erano parecchie componenti e quella degli Ayatollah non era la maggioranza, ecco, fu poi sterminata, diciamo, la maggioranza. Da questo punto di vista volevo capire un pochino meglio quali possibilità potessero esserci per queste ragazze che sono in piazza ormai da più di un mese.
Ma buonasera a tutti. Innanzitutto non è la rivoluzione delle donne e non è la rivoluzione dei giovani, sono titoli che fanno vendere i giornali, alzano l'audience nelle televisioni. Non è la rivoluzione delle donne perché ci sono tantissimi uomini che protestano, perché la questione dell'obbligatorietà del velo è soltanto la punta dell'iceberg di queste proteste e anche delle violazioni di diritti nei confronti delle donne iraniane. Oltre alle persone, uomini e donne, che scendono contro l'obbligatorietà del velo, perché appunto ci sono tanti uomini anche che sostengono le loro donne, ci sono donne che hanno sempre messo il foulard, addirittura il chador, non vogliono che le loro figlie siano obbligate a metterlo e siano picchiate, uccise, torturate perché decidono di non metterlo. Ma ci sono tantissimi uomini e tantissime donne che sono in piazza per protestare contro la corruzione, contro la mala gestione della cosa pubblica, contro la cattiva gestione anche della questione climatica. Ci sono delle regioni dell'Iran dove non c'è più acqua, per cui ci sono dei problemi enormi da quel punto di vista. Quindi non è la rivoluzione delle donne, perché ci sono tantissimi uomini in prima linea, ci sono più donne rispetto al passato e c'è la questione appunto del foulard. Non è una rivoluzione di giovani, perché ci sono tantissime persone in piazza che protestano contro il caro vita, e infatti il governo ha dato un contentino aumentando del 10% salari e pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione e dei militari anche. E poi ci sono i lavoratori del settore petrolifero che hanno fatto lo sciopero, e poi non è una rivoluzione di giovani perché c'è stata una donna di 80 anni, madre di un ragazzo che era stato ucciso, un blogger che era stato ucciso 10 anni fa, che ha fatto la sua rivoluzione con fotografie del figlio, si è tolta il velo, ha suoi 80 anni, l'ha messo sui social, l'ha fatto mettere sui social. Per cui direi che l'importanza di queste proteste è legato alla sua portata, perché sono ampie proprio e coinvolgono tutto il paese, anche le zone marginali di frontiera come il Sistan Baluchistan, anche a sud-est al confine con Afghanistan e Pakistan, e poi la zona del Kurdistan, la zona dell'Azerbaigian e via di questo passo, oltre ovviamente alla capitale Teheran. E anche dal punto di vista dei ceti sociali, direi che tutti i ceti sociali sono in qualche misura coinvolti, forse un po' meno il ceto medio, quella borghesia che comunque ha paura di esporsi, perché già si era esposta nel 2009 con il Movimento Verde d'Opposizione.
Proprio il cenno che hai fatto alla donna di 80 anni era un'altra delle questioni che mi ponevo, perché avendo 80 anni, d'accordo, poi è stato ucciso anche un figlio e quindi può aver inciso questa cosa, però in precedenza lei da giovane non era costretta a portare il velo, e quindi significa che nel 79 ha accettato questa imposizione.
A me in realtà risulta che lei lo avesse sempre messo anche prima della rivoluzione, della zona di Nishapur nel Khorasan. Quindi, però, prima del 79 non era obbligatorio. E lei comunque l'aveva sempre messo per una questione di fede, e quindi perché è una donna di una zona, tra l'altro il Khorasan, dove c'è il mausoleo dell'imam Riza, quindi una zona dove comunque c'è uno dei mausolei religiosi sciiti più importanti del paese. Però è un modo, diciamo, che se non ci fossero state queste proteste dove togliersi il velo diventa un simbolo, questa donna non si sarebbe tolta il velo. Diciamo che è stato un modo per inserirsi in un'ondata di proteste a pieno titolo, perché comunque la madre di un ragazzo che è stato ucciso dalle forze di sicurezza, un po' come succede oggi ai ragazzi.
Quindi si può dire che è stata proprio una svolta epocale questa, cioè ha inciso parecchio sulla mentalità, sul modo di pensare del popolo iraniano.
Sì, diciamo che tutti hanno trovato nell'obbligatorietà del velo un qualcosa da cui partire per protestare, ma poi appunto le proteste sono a 360 gradi contro le autorità. Diciamo che c'è tanta gente che è arrabbiata con il sistema politico che si chiama Repubblica Islamica, per una serie di motivi, ma in primis per la repressione, ma anche perché appunto se non appartieni a un certo giro non riesci ad avere certi lavori, eccetera, eccetera. Quindi c'è tanto malessere proprio nel paese a 360 gradi, per le questioni climatiche, per le questioni economiche, per la corruzione, per i diritti negati non solo alle donne, ma anche per come la polizia morale, la Gashtershad, tratta anche i ragazzi, perché noi diciamo sempre che qual è la polizia morale, questa camionetta bianca con la striscia verde che ferma le ragazze, le malvelate, eccetera. In realtà quelle stesse camionette dove ci sono poliziotti e poliziotte, sempre fermato anche i maschi con la maglietta troppo attillata, maschi con la t-shirt con le maniche troppo corte, i maschietti, i ragazzi con i capelli troppo lunghi, di questo passo. Quindi ci sono tante tante ragioni di malessere che hanno portato gli iraniani in queste 5 settimane a scendere in piazza.
C'è anche forse una consapevolezza che attraversa appunto tutti i ceti sociali ormai dell'incapacità di questo sistema, definiamolo teocratico e repressivo, di riuscire a governare una crisi che ormai è diventata una crisi strutturale. E quindi anche forse per certi aspetti sia il ceto medio che le classi lavoratrici non trovano proprio un punto di riferimento all'interno di questo schieramento clericale, che non sa peraltro rispondere in maniera differente se non continuando a mantenere delle posizioni di fermezza e di repressione.
Capisco che l'Iran sia veramente un paese incompreso. L'Iran non è un sistema teocratico, gli ayatollah contano sempre meno in Iran. L'Iran è stata in questi decenni una oligarchia di ayatollah e pastaran. Il problema oggi è che gli ayatollah contano sempre meno, perché gli ayatollah, il clero sciita in Iran non è stato in grado di creare una seconda generazione di gente che abbia studiato teologia e sia in grado di prendere le redini di certe istituzioni religiose. Oggi di fatto il paese è in mano ai pasdaran dal punto di vista politico, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista militare, perché sono i pasdaran che controllano buona parte dell'apparato. Il problema è quello, che non c'è stata una successione generazionale all'interno del clero.
Quindi questo è un aspetto che poi ci fa pensare che le forme di repressione possono essere ancora più dure, perché i pasdaran sono un apparato militare.
Sì, la repressione è durissima, perché viene messa in atto proprio da quella classe, è ormai una classe sociale, che è quella dei pasdaran, dei basigi, che sono quelli che si sono formati con la guerra Iran-Iraq dall'80 all'88 e poco per volta hanno preso il potere anche politico, nel senso che siedono come deputati in Parlamento e hanno controllo della politica ma anche dell'economia del paese. Quindi è un sistema legato proprio a questi pasdaran che controllano la macchina repressiva e controllano anche le forze armate. Sono loro per esempio che il loro generale Soleimani, che era stato ucciso ai primi di gennaio del 2020, sono loro che hanno preso i droni americani che hanno abbattuto nel Golfo Persico, hanno copiato poi la tecnologia e della tecnologia dei droni che oggi l'Iran vende alla Russia di Putin da usare contro l'Ucraina. Quindi hanno un'importanza fondamentale oggi nella società iraniana, i pasdaran e i basigi.
E sono quindi anche una potenza economica, cioè sono loro che detengono
assolutamente
il potere.
Sì, perché c'è da dire che in Iran, al di là del governo, al di là delle aziende che ci possono essere, ci sono anche le bognade, che sono le fondazioni religiose, che non devono presentare la contabilità a nessuno, quindi c'è tutta un'economia grigia che sfugge al controllo. Detto questo, che fine hanno fatto gli ayatollah? Ma come scritto stamattina sul manifesto, ci sono due ayatollah nella città santa di Qum a sud di Teheran, due grandi ayatollah che hanno osato pronunciarsi contro la repressione e quindi hanno preso una posizione. Tutti gli altri tacciono, anche perché porsi contro la leadership di Teheran oggi è estremamente, estremamente pericoloso. Questi due personaggi sono importanti anche perché hanno avuto la carica di grandi ayatollah per gli scritti teologici che hanno prodotto e non perché sono stati promossi d'ufficio per la loro lealtà alle autorità.
Avevi fatto un accenno prima a Baluci e soprattutto ai curdi, tutto diciamo che è partito dall'uccisione di una ragazza curda. Qual è importanza può avere il fatto che appunto sia partito tutto da lì e che le province del Kurdistan e del Baluchistan siano quelle più in prima fila a protestare? Ed è possibile che sia stato superato un po' la diffidenza nei confronti di uno sbocco, diciamo, etnico-nazionalista da parte di tutto il resto della popolazione iraniana coinvolta in queste proteste?
Diciamo che sono partite le proteste, sono partite dal Kurdistan, perché è stata uccisa questa ragazza iraniana di etnia curda, è stata poi seppellita di giorno, nonostante il parere contrario delle forze di sicurezza, e quindi quella è stata la minaccia che ha fatto convogliare della gente al funerale. E poi non dimentichiamo quello che hanno fatto i pasdaran in queste 5 settimane, cioè hanno iniziato a bombardare le basi nel Kurdistan dei curdi, nel Kurdistan iracheno, col pretesto che lì c'erano anche delle basi di appoggio ai curdi iraniani. Quindi insomma ci sono state una serie di iniziative proprio da guerra civile, nel senso che i pasdaran hanno mandato gli aerei con i militari nel Kurdistan e nel frattempo hanno mandato anche gli autobus pieni di militari. C'è stata una repressione pesantissima lì, come c'è stata una repressione pesantissima nel Sistan Baluchistan, dove invece la miccia è stata la notizia data con qualche settimana in ritardo di una quindicenne che era stata arrestata e violentata dal capo della polizia nella località di Chabahar, una località portuale sul Golfo Persico. Quindi sono due eventi diversi che però hanno scatenato leader di queste province, dove sono province con una minoranza etnica al tempo stesso religiosa, perché da una parte ci sono i baluci a sud-est e dall'altra ci sono i curdi, e entrambi comunque professano l'islam sunnita, e sono zone di frontiera con una serie di problematiche legate anche alla povertà, insomma, perché si sa, baluci sono una delle attività in quella zona frequente, è il contrabbando proprio legato alla povertà, e a febbraio in Pasaran avevamo fatto un'azione militare violentissima proprio contro i contrabbandieri, e quindi insomma sono situazioni molto molto particolari, dove comunque sono tutti appartenenti, sono tutti iraniani, per cui un nazionalismo comunque c'è sempre stato, ma qua ci sono delle rimostranze dal punto di vista etnico, ci sono già stati problemi nel passato con dei gruppi armati, quello di Giundullah per esempio nel Sistan Baluchistan, quindi sono comunque delle aree che hanno una loro turbolenza interna da sempre, quindi diciamo che nel momento in cui c'è la miccia di discontento legato anche all'inflazione galoppante, 41,8%, c'è la disoccupazione, insomma, e ci sono tanti tanti problemi che hanno fatto sì che queste proteste si innescassero, ma poi si alimentassero anche con delle ragioni proprie, non soltanto con la morte di Mahsa, e soprattutto non ci sono soltanto i giovani, non sono soltanto le donne, e non è la questione dell'obbligatorietà del velo l'unico problema.
Senti, c'è un modo rassicurante con cui si racconta qui a queste latitudini la rivolta iraniana, anche diciamo questo modo di dimostrare il sostegno da parte di alcuni personaggi che si tagliano le ciocche di capello e così via. E quindi qui viene raccontata forse in maniera un po' superficiale e rassicurante, forse perché poi ci sono anche degli interessi economici ben precisi da in qualche maniera da preservare, visto anche i rapporti che ci sono nonostante l'embargo fra molti paesi occidentali e l'Iran.
A me sembra tutto molto spinto in realtà, nel senso che ci sono i riflettori accesi sull'Iran, non è che poi per le donne afghane qualche donna politico si sia tagliata la ciocca di capelli oppure ci sia stata una mobilitazione del genere. Sicuramente l'Iran gode di pessima stampa, però diciamo che le questioni economiche in questo momento non sono prioritarie, perché anche come Italia, come sistema Italia, non è che possiamo lavorare granché con l'Iran. Ci sono le sanzioni, tu puoi cercare di lavorare, ma il problema poi è riuscire a recuperare i soldi, perché c'è un embargo finanziario per cui dall'Iran non riesce a farti pagare, motivo per cui adesso, tra l'altro, che vi so, ci stiamo parlando, io sono a Samarkand, che è sulla via della seta, ma è una delle città più importanti dell'Uzbekistan, e qui il 15 e 16 settembre scorso si sono incontrati il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese, il presidente Modi indiano, tutti i presidenti delle repubbliche dell'Asia centrale, ma c'era anche il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Ecco, questi paesi che ho appena nominato, sommati tutti insieme, hanno una popolazione uguale alla metà di quella del pianeta. Dal punto di vista del PIL si tratta di un PIL altrettanto importante rispetto a quello dell'intero pianeta. Qua Raisi ha portato avanti l'adesione dell'Iran alla Shanghai Cooperation Organization, era al vertice della Shanghai Cooperation Organization. Quindi diciamo che l'Iran ormai guarda Oriente, perché è consapevole che con l'Occidente non sia possibile fare grandi affari, tra l'altro vorrebbe fare affari con Cina e Russia, che sono paesi che non è che abbiano una grande attenzione ai diritti umani, quindi insomma non verrebbero sollevate queste questioni. Quindi diciamo che di fronte all'impossibilità di fare business con l'Occidente, di fronte anche alle critiche che oggi l'Occidente muove alle autorità iraniane, l'Iran è sempre più rivolto a Oriente, proprio dal punto di vista degli interessi anche geostrategici, economici.
Abbiamo fatto una carrellata molto veloce su quelli che potrebbero essere approfonditi, ma lo possono essere attraverso i tuoi libri, i tuoi articoli.
Anche semplicemente, se vi collegate al sito del manifesto, bisogna registrarsi. Io sono 5 settimane che scrivo ininterrottamente nella pagina di esteri, sì, di Iran. e quindi trovate tutto. Domani non c'è un mio pezzo di Esteri, ma c'è una mia recensione di un bellissimo romanzo iraniano.
Grazie
per fare con la condizione femminile.
Grazie per l'anteprima. Grazie molto.
A presto, buona serata.
Ciao.
A presto.
Ciao, a presto.